Laser.
Ogni anno, il 4 luglio, i cittadini degli Stati Uniti scendono nelle piazze a festeggiare. Parate, inni nazionali, discorsi, feste, per celebrare la nascita di un paese che oggi conta circa 330 milioni di abitanti, comprende 50 stati e si estende su un'area di quasi 9 milioni di chilometri quadrati. Ci sono pianure, montagne, deserti, grandi città. Gli Stati Uniti sono tra le nazioni più multietniche e multiculturali al mondo. Non è un caso, dato che la sua formazione è intimamente collegata ad una storia di immigrazione. Reporters Greg Lee and Eileen Frere, they will be giving us an up-close look at all the sights and sounds as this colorful parade. Il cammino che portò le 13 colonie inglesi del Nord America, situate sulla costa atlantica, a dare vita ad una federazione indipendente, staccandosi completamente dalla madre patria, costituisce uno degli eventi più importanti del XVIII secolo, uno di quegli avvenimenti destinato a cambiare le sorti e gli equilibri del mondo. Il cammino che portò alla proclamazione dell'indipendenza fu tutt'altro che pacifico e lineare. Gli americani celebrano la loro nascita il 4 luglio, forse l'unico compleanno conosciuto in tutto il mondo, data che corrisponde alla pubblicazione nel 1776 della Dichiarazione di Indipendenza che era stata adottata dal Congresso Continentale delle Colonie Unite due giorni prima.
Quando, nel corso degli eventi umani, diviene necessario per un popolo rescindere i legami politici che lo legavano ad un altro ed assumere tra le potenze della terra la posizione separata ed uguale alla quale le leggi della natura e del Dio della natura gli danno titolo, un giusto rispetto delle opinioni dell'umanità, richiede che essi manifestino le cause che le costringono alla separazione. Noi teniamo per certo che queste verità siano di per sé stesse evidenti, che tutti gli uomini sono creati eguali, che essi sono stati dotati dal loro creatore di certi diritti inalienabili, che tra questi vi siano la vita, la libertà ed il perseguimento della felicità, che per assicurare questi diritti sono istituiti tra gli uomini i governi, che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati, che quando una qualsiasi forma di governo diventa distruttiva di questi fini, è diritto del popolo di alterarla o di abolirla e di istituire un nuovo governo, ponendo il suo fondamento su questi principi ed organizzando i suoi poteri in una forma tale che sembri ad esso il più adeguato per garantire la sua sicurezza e la sua felicità.
Queste sono parole celebri contenute nella dichiarazione di indipendenza proclamata dai 13 Stati dell'Unione in nome degli inalienabili e diritti naturali dell'uomo alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Ma facciamo un passo indietro per capire quali fattori aggregandosi portarono gli inglesi americani allo strappo dalla madre patria. Le colonie che in tempi e modi diversi si erano installate nelle vaste terre dell'America settentrionale godevano di un'autonomia nei confronti della madre patria maggiore rispetto a quelle spagnole, portoghesi o francesi. In rappresentanza dell'Inghilterra c'erano dei governatori, spesso eletti dalle colonie stesse. Tuttavia, ogni colonia aveva una propria assemblea di rappresentanti e un governo locale, in altre parole un esecutivo e un legislativo. Vi era quindi una buona fetta di autonomia che tuttavia non includeva lo scambio commerciale su cui dominava un rigido protezionismo. Per Londra le colonie costituivano un mercato esclusivamente britannico.
Un tale sistema improntato verso un rigido protezionismo precludeva ai territori inglesi e americani lo sviluppo necessario anche a fronte di un potente incremento demografico ed economico. Aggirando le norme inglesi, il commercio illegale si diffuse, le eccedenze vennero regolarmente vendute alle altre colonie. Questa situazione andò via più aggravandosi a causa dei continui oneri finanziari di vario genere che la madrepatria impose, rendendo vano ogni tentativo di libertà di commercio. Va anche ricordato che la politica coloniale inglese tendeva ad impedire la creazione di un tessuto industriale locale per la trasformazione dei prodotti agricoli e naturali. La morsa economica era davvero troppo stretta per la società coloniale in continua espansione.
Nel 1765 eravamo ancora un gruppo di colonie sotto l'oppressione britannica. Non c'era nemmeno il pensiero della rivoluzione, tantomeno degli Stati Uniti. Le cose andavano così male che le bande si affrontavano tra loro per le strade. Corona non interessavano i nostri scontri, purché pagassimo le imposte.
Un trailer dalla celebre serie televisiva del 2015, Ribelli per la libertà. All'indomani della guerra franco-inglese che privò la Francia del Canada e della Louisiana orientale, l'Inghilterra, per coprire l'alto costo del conflitto, applicò a danno delle colonie ulteriori tasse oltre a bloccarne l'avanzata verso ovest. Nel 1764 fu introdotta la famigerata Stamp Act, una tassa che andò a gravare su ogni atto legale. A causa delle violente proteste fu da lì a poco revocata, ma il Parlamento di Londra approvò ugualmente una dichiarazione in cui si affermava il diritto di esigere imposte dai cittadini delle colonie, cosa peraltro contraria alla tradizione anglosassone che prevedeva la riscossione di dazi solo se accompagnata dal diritto di rappresentanza. E di rappresentanti delle colonie nel Parlamento britannico non ce n'erano. C'è una data simbolo riportata nei manuali di storia, ritenuta la scintilla che trasformò da latente ad aperta la ribellione dei coloni. Insomma, l'evento che scatenò la rivoluzione americana è la data del 16 dicembre 1773, diventata iconica, puntualmente rievocata da molti patrioti.
December 16th, 1773. One of the most important dates in the history of the United States. The Boston Tea Party.
For we will not pay that tax.
The day the colonists took a dramatic stand against British rule. It's the event that sparked the American Revolution, and a day that deserves to be honored every year by every American.
Con il sostegno di Giorgio III, il governo inglese aveva emanato una legge che concedeva il monopolio dell'esportazione del tè in America alla Compagnia delle Indie, che in quel periodo si trovava in difficoltà finanziarie. Il tè sarebbe costato meno al consumatore, ma il provvedimento, che minacciava i commercianti delle colonie e gli ambienti del contrabbando, scatenò ancora una volta dure forme di protesta. La più famosa fu quella inscenata a Boston, dove nella notte del 16 dicembre un gruppo di volontari, camuffati da nativi e guidati da Sam Adams, abbordò le navi del tè e ne gettò in mare il carico, 340 casse. Fu così che l'episodio del Boston Tea Party diede una svolta alla disputa anglo-americana. La via verso la dichiarazione di indipendenza non fu un processo lineare, lo abbiamo sottolineato. Ci sono alcune cesure che ne scandiscono il ritmo, ma l'evidenza degli elementi che portarono alla nascita degli Stati Uniti non può prescindere dalla complessità del quadro storico. Va ad esempio sottolineata la grande diversità delle colonie meridionali, dove prevalevano le grandi piantagioni di tabacco, e le colonie settentrionali, caratterizzate dalle grandi attività commerciali. Una domanda centrale rimane dunque questa: quale fu l'elemento determinante che aggregò i coloni nella volontà di staccarsi dalla madre patria in maniera definitiva? Basta l'oppressione generata dalla rete di tasse a spiegare uno strappo così profondo? Sentiamo la risposta del professor Arnaldo Testi, profondo conoscitore della storia degli Stati Uniti.
Certamente le colonie non erano un corpo unitario, avevano tante differenze fra di loro, a volte anche di incomunicabilità. Ciò che le tenne insieme nella volontà di staccarsi alla fine dalla madrepatria è una storia complessa e affascinante, che dura 10 anni. Intanto c'è la logica stessa del conflitto. Nei 10 anni che precedono l'indipendenza, ogni anno si aggiungevano nuovi motivi di impazienza, insofferenza, poi antagonismo, poi odio nei confronti della madre patria, finché Londra non sembrò più ai coloni un governo che non li capiva su alcune questioni specifiche fiscali, ma un tiranno che li tiranneggiava in maniera illegittima e insopportabile. Poi c'è l'idea che ormai le colonie erano abbastanza cresciute in termini di popolazione e di economia da poter fare da sole, da essere indipendenti, senza dipendere da un'autorità e da interessi esterni. Poi c'è l'idea che i coloni erano ormai diventati qualcosa di diverso e di nuovo rispetto ai britannici, perché avevano sviluppato modi di vita, cultura, linguaggi, identità autonome, diverse dai britannici e abbastanza comuni fra di loro. Insomma, erano diventati più o meno americani. E infine, sono importantissime le idee politiche repubblicane, rivoluzionarie. A un certo punto la madre patria diventa la monarchia, che ormai viene vista come una istituzione ridicola. La madrepatria diventa il re, che ormai viene visto come un brigante discendente di briganti. Questa è una citazione da Tom Paine in un pamphlet famosissimo. Noi vogliamo un governo fondato sul consenso dei governati, una repubblica fondata sul consenso dei cittadini, e a quel punto l'indipendenza è l'unica soluzione, a costo di una guerra, appunto.
Il professor Testi ci ha ricordato la figura di Thomas Paine e il suo celebre pamphlet The Common Sense, il senso comune. Paine fu uno dei principali sostenitori dell'indipendenza assoluta della Gran Bretagna.
Io traggo la mia idea di forma di governo da un principio di natura che nessuna arte può capovolgere, cioè che più semplice è una cosa, meno è esposta ad essere in disordine ed è più facile riportarla al suo stadio iniziale, qualora venga messa in disordine. Partendo da questa massima, offro alcune osservazioni sulla così tanto vantata Costituzione dell'Inghilterra. La Costituzione inglese è garantito era nobile per i tempi di oscurantismo e schiavitù in cui è stata promulgata. Quando il mondo era invaso dalla tirannide, la più piccola conquista era pur sempre una gloriosa liberazione. Ma quella Costituzione è imperfetta, soggetta a sconvolgimenti di ordine pubblico e incapace di realizzare quel che sembra promettere. So che è difficile superare pregiudizi locali o duraturi. Tuttavia, se consentissimo a noi stessi di esaminare le parti che compongono la Costituzione inglese, troveremmo che esse sono i meschini resti di due vecchie tirannidi, mescolati con alcuni nuovi elementi repubblicani.
Lo scritto di Paine, uscito nel gennaio del 1776, in cui definiva la monarchia inglese un'invenzione diabolica, ebbe una vastissima eco. Il suo richiamo all'indipendenza e ad una costituzione repubblicana ebbe un enorme impatto sulla società coloniale americana. Pochi mesi dopo la pubblicazione del pamphlet, i rappresentanti delle colonie, riuniti a Filadelfia, approvarono un documento redatto in buona parte dal delegato della Virginia, Thomas Jefferson, in cui, in nome di valori imprescindibili, si rivendicava la libertà di darsi un orientamento corrispondente alla propria felicità e alle proprie necessità. Come ricordava il professor Testi, si pone alla base dell'indipendenza il concetto che ogni corpo politico deve fondarsi sul consenso e l'accordo dei suoi membri. Sono le idee e i principi del secolo dei lumi che si concretizzano. Il 4 luglio la dichiarazione di indipendenza fu promulgata.
Noi, rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in Congresso generale, appellandoci al supremo giudice del mondo quanto alla rettitudine delle nostre intenzioni, nel nome e con l'autorità del buon popolo di queste colonie, facciamo solenne e pubblica dichiarazione che queste colonie unite sono, e di diritto debbono essere, stati liberi e indipendenti, che esse sono svincolate da ogni obbedienza alla corona inglese, e che tutti i legami politici tra di esse e lo Stato di Gran Bretagna sono e debbono essere totalmente dissolti, e che quali stati liberi e indipendenti, esse hanno pieno potere di fare guerra, concludere paci, contrattare alleanze, stabilire commerci e fare tutti gli altri atti e cose che stati liberi e indipendenti possono di diritto fare. E per il sostegno di questa dichiarazione, con ferma fiducia nella protezione della Divina Provvidenza, noi diamo impegno l'un l'altro le nostre vite, le nostre fortune e il nostro sacro onore.
Benché non tutti i cittadini delle colonie fossero favorevoli al distacco dalla monarchia inglese, la frattura sancita dalla dichiarazione e la conseguente nascita di un nuovo ordine politico portò inevitabilmente al conflitto, noto storicamente come la guerra di dipendenza americana. Agli inglesi non bastò la netta superiorità strategica e militare per vincere. La scarsa conoscenza dell'immenso territorio americano, con la conseguente difficoltà a far giungere i rifornimenti, ma soprattutto l'entrata in scena di Francia nel 1778 e un anno dopo della Spagna, che dichiararono guerra alla Gran Bretagna, capovolse l'esito del conflitto. La disfatta inglese di Yorktown nell'ottobre dell'81 provocò la caduta del governo Tory e la fine del conflitto. Presero così avvio le trattative di pace che furono sottoscritte 2 anni più tardi a Parigi. Le ex colonie europee ottennero il riconoscimento definitivo della loro indipendenza e per la prima volta andarono a formare uno Stato sovrano e indipendente. Gli esordi furono tutt'altro che pacifici. Profondi conflitti sociali e una grande depressione economica destabilizzò la neoconfederazione, che trovò una struttura politica e costituzionale solo nel maggio del 1787, quando i delegati dei vari stati si riunirono a Filadelfia in una celebre convenzione con il compito di redigere una nuova costituzione, pubblicata poi a settembre. Alla prima presidenza degli Stati Uniti fu eletto George Washington. Ma c'è un aspetto molto importante da sottolineare al di là della pura cronologia, perché in qualche modo si riflette sulla contemporaneità statunitense. È l'elemento culturale. Come ha scritto il professor Testi, in queste terre si incontrarono 3 mondi, civiltà completamente diverse poste una di fronte all'altra. Un incontro-scontro senza precedenti che, sempre al professor Testi, chiediamo di commentare.
La storia dell'America coloniale è la storia di un incontro-scontro fra 3 mondi, fra 3 popoli dai destini incrociati, europei, americani, nativi americani e africani in schiavitù. Dai destini incrociati è in effetti molto diseguale, perché certo sono 3 popoli che interagiscono, che hanno anche scambi culturali e influenze culturali reciproche, ma che in effetti raramente si capiscono. I loro rapporti principali si fondano alla fine non sullo scambio paritario, ma sulla violenza e sul dominio. E sono gli europei a esserne l'elemento dinamico e propulsivo e alla fine vincitore, dominante, fondante. E i segni che tutto ciò ha lasciato nella storia, nella cultura nazionale, le eredità che ha lasciato, accanto alla creazione della Grande Repubblica e dei suoi valori repubblicani di libertà, sono segni ed eredità drammatiche ancora oggi. La riduzione in schiavitù di 500.000 di africani, come ha detto un grande poeta afroamericano, è stata la spina nel cuore dell'America, la pietra su cui la libertà americana inciampa continuamente. E infatti, dopo la fine della schiavitù, ci sono state segregazioni, razzismi, diseguaglianze che non vogliono sparire. Lunghe lotte per i diritti civili, ricorrenti tensioni razziali, l'abbiamo visto anche nell'estate scorsa e in questi giorni. I rapporti con le nazioni indiane sono stati rapporti di conquista e di guerra, finiti in una tragedia di dimensioni storiche, con una riduzione radicale e quasi scomparsa dei nativi americani. Insomma, dal punto di vista dei coloni europei, la storia dell'incontro-scontro con gli altri popoli, la storia delle loro colonie, è una storia di progresso e di libertà. Il loro progresso e le loro libertà hanno avuto conseguenze e costi elevati per altri, e alla fine anche per loro, per tutti. Perché sono costi che l'intero paese continua a pagare.
Stati Uniti d'America, così si chiama questa nazione nata nel 1776, ma la denominazione inizialmente fu Colonie Unite d'America. Quando di preciso avvenne il cambiamento e per quali motivi? Sentiamo la spiegazione del professor Testi.
Bella domanda, perché questa è una bella storia di cambiamenti lessicali che sono cambiamenti politici, prima lenti e poi rapidi. All'inizio entrambe le denominazioni erano più descrittive che altro, non erano un nome proprio. noi siamo le colonie unite nella lotta contro l'impero britannico, scrivevano nei documenti. Poi le singole colonie diventano stati indipendenti, ciascun per sé, e allora dicono siamo gli stati uniti nella guerra contro l'impero britannico. La dichiarazione di indipendenza comune, quella famosa, quella del 4 luglio del 1776, si chiama ufficialmente la dichiarazione unanime dei 13 Stati Uniti d'America. E se guardate l'originale vedete che quel uniti è scritto minuscolo, sembra ancora indicare la descrizione di un fatto più che un nome proprio. Ed è la descrizione di una realtà plurale, siamo 13 stati, eccetera, che dichiariamo di essere ormai 13 stati liberi e indipendenti. Il vero passaggio finale, il battesimo, diciamo, è l'anno dopo, nel 1777, con la prima costituzione del paese, gli articoli di confederazione, che comincia proprio così. Articolo 1, il nome di questa confederazione sarà, aperte virgolette, gli Stati Uniti d'America. Per concludere possiamo forse ricordare che gli Stati Uniti è qui un soggetto plurale anche grammaticalmente, che vuole verbi al plurale, gli Stati Uniti sono, diventerà un soggetto singolare a metà 800, più o meno ai tempi della guerra civile, quando molti americani cominciano a pensare che il loro paese non è più una confederazione plurale di stati, ma una nazione unitaria, e allora si comincia a dire gli Stati Uniti è the United States is, non are, come si dice oggi ancora.
L'approccio storiografico sulle origini degli Stati Uniti è mutato nel corso soprattutto degli ultimi decenni. La parte epica, ben alimentata da molta cinematografia, ha lasciato spazio anche alla valutazione degli effetti devastanti che l'arrivo di milioni di coloni ebbe sulla popolazione nativa e sul consolidamento della schiavitù di cui furono vittime la moltitudine di persone deportate dall'Africa. Ma quando e quanto il racconto della storia nazionale americana è mutato? La risposta conclusiva ancora al professor Arnaldo Testi.
Dunque sì, il racconto delle origini coloniali degli Stati Uniti è radicalmente cambiato, diciamo nell'ultimo mezzo secolo, beh è anche ragionevole, no? Un tempo così lungo che sia cambiato, ma in maniera radicale è cambiato, fra gli anni 60 e oggi diciamo. Si è passati da una storia patriottica del mito delle origini della nazione, la nazione dei liberi, delle libertà, alla storia drammatica e realistica, molto frammentata, piena di conflitti, in cui le invenzioni di nuovi diritti e di nuove libertà che ci furono si intrecciano all'appropriazione violenta di terre altrui, all'esistenza della schiavitù a base razziale. Allora i protagonisti della storia erano i coloni britannici che portavano la civiltà europea del nuovo mondo. Oggi, insieme a loro, come protagonisti, ci sono anche le nazioni native, residenti e gli africani deportati. Ripeto, è una storia drammatica di contatti, conflitti, scontri fra tre mondi, Europa, America, Africa, e gli storici di professione hanno lavorato molto in questa direzione, hanno influenzato anche le storie popolari o l'insegnamento nelle scuole. In effetti, su come e cosa insegnare nelle scuole di questa storia continua a esserci un conflitto pubblico, anche in questi mesi. Per esempio, sul New York Times è stata lanciata una proposta di curriculum intitolata Progetto 1619. Il 1619 è l'anno dell'arrivo in Virginia dei primi schiavi africani. E il progetto vuol dire la schiavitù e la questione razziale sono al centro della storia nazionale fin dal suo inizio. Per reazione, l'amministrazione Trump ha lanciato una sua commissione 1776 per sottolineare invece i valori patriottici e gli ideali di libertà dell'indipendenza. E questa è una battaglia culturale sul significato della storia nazionale che si continuerà a combattere sicuramente.